Arcipelago Libri, 10 isole nel mare della narrativa e della poesia. Un programma a cura di Carlo Floris. Benvenute e benvenuti all'Autoradio e al podcast letterario Arcipelago Libri. La voce è di Francesco Isidoro Gioia, tenore solo o corista in numerose rappresentazioni come L'occasione fa il ladro di Rossini, La Bohème di Puccini, La Traviata di Verdi, A Hand of Bridge di Samuel Barber nel ruolo di Bill, nel Requiem di Mozart. Ad accompagnarlo al pianoforte è Alessandro Mennini, classe 1999. Alessandro comincia a studiare il pianoforte all'età di 13 anni. Per poi iscriversi al liceo musicale Annibale Mariotti di Perugia e proseguire ancora al conservatorio sempre di Perugia. Abbiamo scelto il brano in apertura, in tedesco, perché la nostra inchiesta narrativa verte su Lingua Madre di Maddalena Fingerle, pubblicato dalla casa editrice Italo Svevo, romanzo vincitore del premio Italo Calvino con la seguente motivazione. Un romanzo compatto di grande maturità che riesce nella sfida di tenere insieme leggerezza e profondità, affrontando con piglio holdeniano e stile impeccabile il complesso tema della parola tra pulizia e ipocrisia nel singolare contesto del bilinguismo altoatesino. Sul piglio holdeniano, sul tema della parola tra pulizia e ipocrisia e sul bilinguismo altoatesino ci torneremo a breve. Mi piace qui ricordare alcuni membri di questa giuria, in particolare Flavio Soriga, campidanese, di cui consiglio la lettura almeno de Il cuore dei briganti, Sardinia Blues e Nero Pioggia, tra l'altro anche lui vincitore nel 2000 di questo stesso prestigioso premio. La messinese Nadia Terranova e Elena Janicek, premio Strega 2018 con La ragazza con la laica, e anche lei, come la nostra ospite, legata al mondo italiano e a quello tedesco e a tutta quella riflessione sulla lingua e sull'identità che è un tema forte nel romanzo Lingua Madre. Maddalena è nata nel 1993, ha studiato italianistica e germanistica a Monaco di Baviera, sta studiando per il dottorato, ha scritto racconti su Nazione Indiana, Crapula e Narrandom, e Lingua Madre è il suo debutto nella forma romanzo. L'oggetto libro è di piccolo formato, rimanda a quello di niente poco di meno che il gigantesco Aldo Manuzio. Che è molto curato, l'avevo già detto, perché abbiamo ospitato un altro autore di questa collana, Gianni Agostinelli. Ma mi ci volevo un attimo soffermare perché mi sono imbattuto in qualche commento di acquirenti amazzoniani. Paola dice: «Tutti i fogli attaccati! Ho dovuto aprirli con il taglierino! Cara autrice, ho fiducia nei contenuti, ma cambia legatoria!» Nicola commenta: «Inqualificabile! Compri un libro per leggerlo e la lettura ti è impedita dal fatto che tutte le pagine sono attaccate l'una all'altra per difetti di rilegatura e taglio! Il problema è grave! Ben due spedizioni con lo stesso problema! Ma prima di spedire viene verificato che l'oggetto sia ok?» Stefania è sconsolata. Purtroppo c'è stato un problema di stampa, in quanto il libro è arrivato con tutte le pagine ancora attaccate, sia in alto che di lato. Peccato davvero. Stefano è indignato. L'edizione è una vergogna. Tutte le pagine sono attaccate e bisogna aprirle con un tagliacarte. Per fortuna altri acquirenti lettori apprezzano, sanno bene che le pagine sono volutamente intonse, che aprire le pagine fa parte del gioco, dottor Christopher Weber. Che la piacevolezza tattile dei bordi recisi dal tagliacarte fa parte dell'esperienza a tutto tondo che regala questa edizione, in una preziosa e curata veste editoriale. Questa è Laura. Volevo fare chiarezza. Italo Svevo ha un'estrema cura dell'oggetto libro. Inchiostri naturali su carta di pregio, rilegatura a filo refe, pagine intonse da tagliare, gesto sulla materia che spalanca le porte all'immaterialità della storia che si andrà a leggere. Tra l'altro, le intenzioni di questa casa editrice, dichiarate nella carta territoriale, sono quelle di pubblicare libri caldi e coinvolgenti, pieni di vita e mai asettici, con pagine che trasudano realtà. E Lingua Madre è sicuramente un romanzo con tutte queste caratteristiche. Vediamo di raccontarlo un po'. Paolo Prescher parla in prima persona, come il giovane Holden. Da quando bambino proferisce la sua prima parola che non è «mamma», ma «parola». E la madre ci rimane male, e c'è da capirla, poverina, anche se lei, quando parla, spreca la lingua. Ma c'è anche da capire Paolo, che non vive bene il suo rapporto con la lingua perché la gente, a Bolzano, gli sporca le parole. L'ipocrisia, le usa male le parole. Con l'ipocrisia si dice una cosa per intenderne un'altra. Paolo, oltre che con la madre, avete mai considerato che gli anagrammi di madre sono derma, ma anche merda? Vive con padre affetto da afasia o da mutismo e da una sorella, Luisa, con cui non possiamo dire che vada proprio d'accordo. L'unico amico di Paolo, o meglio, l'unico della classe che sopporta, è Jan Einstadt, convinto di essere bilingue. Bilinguismo ipocrita, quello sbandierato in città. È così inevitabile, direi, Paolo, diventato grande abbastanza per andare via da lì, prende e va a Berlino, dove trova lavoro in biblioteca e dove trova, appunto, Mira piena glossa, che gli ripulisce le parole, come fa il sapone di Marsiglia sulle macchie più ostinate e resistenti. E Paolo si sente così bene che è disposto anche a tornare a Bolzano, terza e ultima parte di questo bellissimo e profondo e scorrevole e piacevole romanzo di cui non dirò nulla di più. Anzi, per evitare la mia gran voglia di parlare ancora, colleghiamoci con la giovane autrice insieme a Sara Picchiarelli e a Claudia Schlicht, direttrice dell'Istituto Tedesco di Perugia.
Ciao Maddalena e benvenuta ad Arciperago Libri. Vorremmo incominciare con quella che ci è sembrata la grande protagonista di questo romanzo, ovvero la lingua e le parole. Ci ha colpito infatti molto l'uso insolito e quasi ossessivo che si fa della lingua e della scelta delle singole parole. E chiaramente immaginiamo che questo ruolo così centrale che tu hai dato alla scrittura, alla scelta delle parole, abbia avuto un'influenza sul tuo modo di scrivere. E quindi il risultato ci è sembrato fantastico, ovvero una scrittura fortemente mimetica, molto magmatica, proprio che si adatta ai protagonisti, in particolar modo al protagonista. Una scrittura che si calma quando Paolo è calmo, che impazzisce con Paolo e che collassa con lui, no? Quindi una coincidenza perfetta, direi, tra significato e significante. Dietro a tutto questo risultato, qual è stato il laborlime che ti ha portata un po' a raggiungere questa forma, a ripulire così bene lo stile, la sintassi e a renderla così coerente con quelli che erano, immagino, i tuoi intenti?
Intanto grazie mille per l'invito e non avrei potuto dirlo meglio, nel senso che avendo un personaggio ossessionato dalla lingua ed essendo la narrazione in prima persona, avevo bisogno di un linguaggio appunto mimetico e che seguisse le sue ossessioni. E questo è stato il lavoro anche più difficile, credo, cioè proprio cercare una voce che funzionasse e il lavoro poi appunto di rima, di ridefinitura è stato proprio quello di far rientrare sempre la voce, nel senso che c'erano alcuni momenti in cui usciva più la mia voce rispetto a quella del protagonista e questo è stato il lavoro forse più faticoso ma anche il più divertente perché si tratta poi di fatto di andare a cercare l'autenticità della parola, che era un po' l'intento della scrittura. Lui ha delle ossessioni in negativo, almeno nella prima e nella terza parte, mentre nella parte centrale forse le ossessioni che ha, quindi il rovesciamento dell'ossessione negativa nei confronti della parola, è forse quella più vicina alla mia, quella sì, nel senso che provo un grande fascino, un grande amore per la parola, per l'accento, per le voci, per la dizione, e sì, lo ammetto.
Una curiosità. Paolo ha molte caratteristiche simili a quelle dell'autrice, alle tue, insomma, anche tu come Paolo sei nata a Bolzano, la città del presupposto bilinguismo, entrambi siete andati poi in Germania, lui a Berlino, tu a Monaco. Ti volevo chiedere, la tua lingua madre è stata un antagonista anche per te? Come hai vissuto la realtà del bilinguismo a Bolzano e come lo vivi invece da germanista e da filologa e linguista?
Beh, con meno ansie rispetto a Paolo, sicuramente, nel senso che per lui la lingua madre è collegata con la madre, appunto, quindi è un rapporto molto più conflittuale rispetto a quello che ho io. E il bilinguismo per me, crescere a Bolzano, quindi in una città in cui si parla un dialetto sudtirolese e un italiano in cui non mi riconosco del tutto perché è per dizione, per modo di esprimersi abbastanza lontano da quello che sento io, il mio italiano. Non è stato facilissimo, ma neanche drammatico come invece per il protagonista. Sicuramente c'è un'insicurezza linguistica di base che ho in comune con Paolo, perché crescere in una città in cui di fatto non si capisce una lingua e nell'altra non ci si rispecchia, qualcosa fa. E infatti credo che nel mio caso sia poi l'ossessione positiva appunto per la parola, credo che sia questo un po' il risultato. E vabbè, per me la lingua madre è l'italiano, quindi da questo punto di vista è abbastanza semplice. Anche se poi ho studiato tedesco e soprattutto ho studiato anche tedesco medievale, quindi è stato un lavoro di lingua, però sempre da parte di chi non è cresciuto con quella lingua lì di fatto. E poi ho riscoperto invece lo studio dell'italiano dopo aver studiato giornalistica, quindi con un distacco anche temporale e forse anche un po' una nostalgia nei confronti dell'Italia, dell'italiano, delle voci radiofoniche che mi affascinano molto.
Parlando di nuovo di parole, ci sono nel libro le parole nuove, le nuove impressioni che Paolo impara a Berlino. Ci sono le parole intraducibili presenti in tedesco e non in italiano, come per esempio fremdschämen, vergognarsi per qualcun altro, che Paolo poi associa ovviamente alla madre, oppure la bellissima parola Sollbruchstelle, il punto di rottura prestabilito, che per lui significa invece confine. Poi tante altre, oppure abbiamo tutti i posti che a Bolzano hanno sempre il doppio nome, come Catinaccio e Rosengarten. Quindi vorrei chiederti qualcosa su questo potere evocativo delle parole che appunto in una lingua evoca delle immagini e nell'altra delle immagini completamente diverse.
Esatto, poi per Paolo il problema è proprio questo, nel senso che nel momento in cui inizia a studiare tedesco e si allontana dalla città opprimente che secondo lui che è Bolzano, si ritrova poi a Berlino e inizia a respirare e conosce appunto queste parole nuove, intraducibili. E quindi il suo mondo cambia, nel senso che gli oggetti a cui erano attaccati sostanzialmente erano attaccate delle etichette con dei nomi, iniziano a cambiare perché i nomi sono altri e queste parole lui le considera parole nuove, pulite. E il problema è quando poi inizia ad utilizzare le parole, inizia a sentirle anche pronunciate da altre persone e quindi si macchiano. e rispetto alla sua ossessione, che è questa dicotomia tra parola pulita e parola sporca, la macchia è un po' una via di mezzo, quindi è il fatto di poter contaminare la lingua, però per lui quel tipo di macchia è ancora sopportabile.
Vorrei riflettere sul titolo, che è un altro aspetto del romanzo che ci è sembrato straordinariamente efficace, perché tira subito in ballo due protagonisti in due modi diversi, la lingua e la madre. In particolar modo madre può essere utilizzato sia come appunto aggettivo, no, di lingua, ma anche come sostantivo, e sia la lingua madre che la madre ci appaiono nel romanzo un po' due antagonisti del protagonista. Con entrambi questi antagonisti Paolo lotta fin dall'inizio e a un certo punto pare riconciliarsi con loro due. Tuttavia, dopo un breve periodo ritorna al conflitto, quasi che sembri una cosa insanabile. Ci puoi parlare del rapporto di Paolo con queste due antagoniste, cioè con la lingua madre e con la madre?
Certo, intanto ci tenevo molto che la madre creasse una specie di movimento circolare, quindi ci fosse nel titolo, ci fosse all'inizio e che poi si chiudesse anche senza dire troppo con la madre, con la parola. La madre sicuramente è antagonista per Paolo, nel senso che è la figura più conflittuale e attraverso il suo filtro la figura che lo opprime, quindi gli toglie la libertà e anche un certo benessere. E la madre è quella che gli sporca le parole, quindi che è ipocrita e diventa un po' un tutt'uno, la voce della madre, la figura della madre, la lingua della madre, quindi l'italiano, ma anche la città, Bolzano, l'ipocrisia è tutta, per lui è tutta sullo stesso livello, non ha una distinzione tra voce, parola, lingua, persona, luogo, per lui è un tutt'uno. E invece la lingua è antagonista fino a un certo punto, nel senso che c'è la lingua, quella appunto ipocrita, che è sicuramente su questo livello qui, però c'è anche la lingua che lo salva, quindi la lingua letteraria, la lingua pulita, la ricerca anche di un linguaggio, delle parole sostanzialmente autentiche, quindi che siano in grado di salvarlo, e questo non è più antagonismo, questo è proprio gabbia e libertà allo stesso tempo.
Hai citato appunto la madre, che ha l'anagramma sprechi lingua, e i giochi linguistici qua nel romanzo ce ne sono tanti, ci sono gli anagrammi, i personaggi hanno degli anagrammi. Paolo Prescher, non spoileriamo niente, ormai si sa, è parole sporche, ma è anche spolpare orche. Io mi sono divertito anche a cercarne altri. Mira piena glossa e sapone di Marsiglia, ma anche assalgano imperi o malaria sospinge. Il mio, Carlo Flores, e crollo frasi, che non mi fa ben sperare nel settore letterario, ma vabbè. Quello di Sara, che è un insegnante di lettere, e ricalcherai l'apis, che effettivamente c'entra nel mondo della scuola. Invece Maddalena Fingerle non ha anagrammi, ha il destino completamente nelle tue mani.
Beh, ci sarebbe del Madrigal ne fan dell'anima arde.
Ah, ecco, queste non le avevo trovate. Però la domanda seria effettivamente è questa. Se scomponi le parole, guardi le lettere, loro ti dicono la verità. Le lettere, se le guardi, sono sincere e ti dicono i segreti. E quindi è per questo che i personaggi hanno degli anagrammi che ne svelano il senso?
Esatto, è sempre attraverso il filtro di Paolo che c'è l'anagramma, nel senso che non volevo che fosse un gioco fino a se stesso, nonostante io non abbia assolutamente nulla contro il vezzo, il gioco fino a se stesso, però volevo che avesse una funzione che fosse in relazione allo sguardo di Paolo, che appunto attraverso questa insicurezza linguistica, anche relativa proprio alle lettere, nel senso che gli vengono insegnate dalla sorella in maniera scombinata e per cattiveria, dal suo punto di vista, lui di fatto ha questo bisogno di controllo, di ricerca, di scomporre le parole per capire cosa c'è dietro, perché ha questo bisogno di capire le cose che di fatto non è sicuro di aver capito, che appunto è l'insicurezza che deriva dal bilinguismo di facciata. E quindi in questo senso il gioco non era solo un divertimento mio, anche se ovviamente mi sono molto divertita.
Allora, io invece avrei una domanda proprio su Bolzano, perché poi parlo della mia esperienza all'istituto tedesco, dove facciamo sia corsi di tedesco e poi rilasciamo anche la certificazione linguistica, molto ambita perché abbiamo tante persone che vogliono andare tutte a Bolzano, che sembra la terra promessa per i medici, gli insegnanti, i postini, e poi serve appunto questa certificazione linguistica. Mentre invece tu fai un quadro abbastanza spietato di questa città, non le fai una grande pubblicità, quindi volevo un commento su questo. Bolzano, terra promessa, oppure appunto qualcos'altro?
Beh, intanto nel romanzo ci sono quasi tre versioni, direi, della città, quindi una appunto, come dici, molto negativa, però è sempre attraverso il filtro di Paolo. E anche perché io avevo bisogno di qualcosa che lui odiasse, che odiasse in maniera viscerale, se no non avrei trovato la motivazione per scrivere questo testo. Ed è la città legata al contesto familiare a cui si unisce, si mescola. Quella è sicuramente una città ipocrita che racconta politicamente una realtà che non combacia poi con la retorica, con il racconto. Ovviamente è esasperata dal suo punto di vista. E poi c'è invece una città di cui lui si innamora, che è quella che riscopre attraverso lo sguardo innamorato insieme a Mira, la ragazza, che di fatto gli pulisce il linguaggio, ma gli ripulisce anche la città e i ricordi, lo allontana dal dolore e dal trauma attraverso la cura, l'attenzione, appunto questo forte sentimento che poi lui vive sempre attraverso la letteratura, attraverso la citazione letteraria. Quindi sì, è sicuramente una città odiata, ma è anche poi una città riscoperta. Invece la terza città è quella proprio del finale, quindi forse la lasciamo aperta.
Resterei anch'io sulle città al plurale, nel senso che mi sembra che il mondo di Paolo sia un po' un mondo quasi manicheo, no? Perfettamente diviso tra chi usa bene le parole, quindi chi le usa pulite, e chi invece le sporca in maniera quasi inesorabile. E questa divisione ricalca un po' il suo modo di vedere le due città protagoniste del romanzo. Insomma, a Berlino le parole si ripuliscono, a Bolzano si sporcano, a tratti si ripuliscono, ma poi comunque finiscono per risporcarsi in qualche modo. E quindi vorrei chiederti: ma è Berlino che ripulisce le parole o quello che Paolo trova a Berlino, cioè amore, amicizia, sentimenti un po' sconosciuti, diciamolo pure?
Certo, no, è proprio la lontananza dal contesto opprimente, quindi familiare e politico e socio-politico, che lui ritrova appunto a Berlino e soprattutto lo ritrova nelle persone, perché appunto, come si diceva, la città e la persona sono assolutamente unite, quindi è proprio Mira in realtà che riesce a pulirgli il linguaggio e lo fa in una maniera tale che riesce a trasportare tutto e a sconvolgere tutti gli schemi mentali appunto dicotomici che lui aveva. Nel senso, questa parla milanese, una cosa che a Bolzano gli avrebbe fatto orrore, e invece, visto che è lei, va bene. Quindi c'è anche proprio un capovolgimento dell'ossessione per la lingua. E poi lui a Berlino non solo incontra l'amore, ma incontra anche l'amicizia, e in questo scantinato berlinese tra italiani che vivono a Berlino, lui riesce ad essere com'è, quindi anche con tutte le sue stranezze, cioè proprio la possibilità di lasciarsi andare, di accettarsi anche così com'è e senza giudizio, senza oppressione. È questo che gli permette di pulire il linguaggio e di viversi meglio il linguaggio, perché il linguaggio è specchio di tanto altro, che però lui non riesce a dire e noi siamo sempre attraverso il filtro di Paolo.
A proposito proprio delle città, vorrei chiederti una cosa. Tu hai studiato italianistica, germanistica a Monaco di Baviera, quindi una città universitaria che conosci molto bene. Come mai invece hai deciso di spedire Paolo a Berlino anziché a Monaco?
Perché a Monaco avrebbe avuto una vicinanza troppo evidente rispetto a Bolzano, cioè ci sarebbe stato un po' il rischio di di quella borghesia che lui non sopporta, quindi avevo bisogno di una città in cui ci fosse molto più veramente trilinguismo e più, e quindi anche un'apertura, un'accettazione anche della stranezza, anche poi attraverso gli amici, nel senso che gli amici che incontra sono forse quasi caricaturali rispetto ai personaggi berlinesi. E questo a Monaco sarebbe stato possibile, però forse meno dicotomico, e quindi io ho sempre cercato di spingere all'estremo le situazioni perché appunto lui ragiona così, avevo bisogno di una costellazione dei personaggi esterna che rispecchiasse il suo modo di vedere e di pensare e viceversa. Quindi questa dicotomia mi sembrava molto adatta a Berlino, ma di fatto sono anche luoghi che sono luoghi di fatto mentali, quindi è una Berlino costruita da lui.
Ma sicuramente comunque anche nella Berlino reale si può andare in giro tranquillamente con due calzini diversi, mentre già a Monaco forse
Posso
salterebbe più all'occhio.
provarci domani e vi faccio
Va
sapere.
sì. Oltre alle città però ci sono anche posti fisici come il Catinaccio, il Rosengarten e poi a un certo punto Paolo ripercorre la sua vita attraverso i fiumi, si ricorda appunto l'Adige, la Sprea, il Talferaftalfer, un po' come Ungaretti e proprio per citare Ungaretti ripassa le epoche della sua vita. Questa è la sua nostalgia ora che è notte, che la sua vita gli pare una corolla di tenebre e così Paolo come Ungaretti attraverso i fiumi ripercorre la sua vita?
In qualche modo sì, nel senso che lui ha un rapporto molto stretto con l'acqua, che l'acqua è sia salvezza che poi in realtà distruzione. Quindi insomma c'è questa scena con le docce che diventano docce ossessive, che poi è la scena che avevo inizialmente, prima ancora di avere una trama, avevo questa scena di questo uomo che si doveva lavare in maniera ossessivo-compulsiva sotto la doccia. E quindi è anche dolore, però è anche la possibilità di purificare, che poi è un discorso sia fisico, materiale, quindi con lo sporco sul corpo, ma anche metaforico, cioè, in realtà è metaforico che diventa poi fisico, si trasporta poi sul corpo, cioè sono le parole che sono sporche e bisogna pulirle, in questo senso l'acqua e quindi anche il fiume, quindi non solo la doccia, ma anche proprio il fiume, quindi questi sono elementi fondamentali. E poi c'è anche l'acqua che calma, che salva, che è l'acqua del bagno, l'acqua dell'innamoramento insieme a Mira, e c'è anche la citazione più o meno evidente di Marino, quindi con l'acqua che pulisce le membra.
Paolo rincorre la Heimat per tutta la vita. A un certo punto suppone che questa Heimat possa essere il padre, ma la sensazione che si ha nel romanzo è che lui si senta un po' sempre sradicato, sempre alla ricerca di un posto d'origine. Quindi, quanto è importante avere una propria lingua madre o un dialetto, che lui a un certo punto sembra invidiare anche questo, per sentirsi a casa? Cioè, quanto è rilevante la propria lingua per trovare il proprio posto nel mondo, anche in base alla tua esperienza personale, diciamo.
Secondo me è fondamentale, nel senso che a Bolzano non c'è una lingua italiana marcata, quindi non c'è un dialetto. E questo per Paolo è un grande dolore, nel senso che lui ricerca appunto tutto ciò che è forte, che è riconoscibile, e anche nella ricerca della sua stessa voce cerca questo. Però non ce l'ha, e quindi questo gli impedisce, oltre che portarlo ad avere un'insicurezza, gli impedisce anche di sentirsi appunto a casa. Ovviamente è un discorso collegato anche al contesto familiare in cui si trova, per cui il dolore e il trauma diventano un tutt'uno con la lingua e con la ricerca di un'identità, un'identità forte e stabile. E questo per lui è una forte sofferenza. Per quanto riguarda me, invece, sicuramente c'è una ricerca di linguaggio, quindi anche insomma, mi dispiace non avere un dialetto a casa, e infatti provo un forte fascino nei confronti dei dialetti, soprattutto da Roma in giù.
Sì, ma Secondante sul fatto che il dialetto sia la cosa più immediata, la più veritiera per quando uno parla.
sì, anche perché è un po' una lingua della famiglia che si parla sostanzialmente a casa e che permette poi invece di avere non dico un'ascensione, ma una divisione tra ciò che è estremamente privato e poi qualcosa che invece è pubblico. E questa è una cosa che io, per esempio, non ho, perché non ho una lingua, cioè, ok, forse adesso sì, nel senso che parlo tedesco a casa e poi magari fuori italiano, ma è un altro discorso. Ma non ho una lingua che parlo a casa e una lingua che parlo fuori. Cioè, non c'è questa distinzione, se non nel registro linguistico, fino a un certo punto.
Probabilmente riuscirò a mangiare la pizza all'ananas, perché cambiandogli nome probabilmente riuscirò ad affrontarla, questa pizza.
Non andare dietro a questi ossini di Paolo, che la pizza con l'ananas è una cosa
no, io mi immedesimo io mi immedesimo molto nei personaggi, quindi farò come Paolo fino a un certo punto, ecco.
Con l'ananas è brutta però,
È brutta. Allora, grazie Maddalena Fingerle per aver passato il tempo con noi, per le risposte che hai dato alle nostre domande e soprattutto per questo strepitoso libro che hai scritto.
Grazie mille, davvero.
Grazie.
Ancora complimenti, grazie.
Mi fa molto molto piacere, davvero.
Ciao. Il primo brano di La lingua madre che abbiamo scelto di leggere riguarda la famiglia di Paolo Prescher. Andiamo a conoscerla. È da quando sono nato che mia madre piange. Piange perché la mia prima parola è parola. Piange perché dico parola e non mamma. Piange perché papà non parla nemmeno quando dico parola e non mamma. Mia madre piange. Piange perché le dico che ormai parola non significa più parola, perché lei mi ha sporcato la parola. Piange perché le dico che odio le parole sporche, perché sono sporche come la parola parola. Piange perché le dico che non ho le parole in testa e sono sporche come la parola parola. Lei è stupida, non capisce e quindi piange. Papà invece è un caso clinico. C'è chi la chiama afasia, chi mutismo. Psichiatri e psicologi litigano tra loro. Uno urla afasia, l'altro mutismo e nessuno vince. È tutto un grande, grandissimo litigio tra mia madre e mia nonna, tra l'edicolante del quartiere e il macellaio, tra la vicina e il giardiniere, e nessuno vince. Papà sta in mezzo e non vince nemmeno lui. Lo dice sempre mia madre. Tuo padre è afasico. A me la parola afasico fa paura, perché mi fa soffocare e mi viene l'asma, che mi sono fatto venire perché se lui è afasico, io devo essere asmatico. Papà è afasico perché mia madre ha sporcato le parole pure a lui. Papà è afasico perché mia madre lo sveglia alle 3:30 di notte per fargli domande stupide. Ma si stufa subito di parlare con lui, che tanto non risponde, e quindi ci prova con Luisa, mia sorella. Ce l'hai un fidanzato? Non fidarti della Maria. Ma ci fai l'amore con il Michele? Sei sicura che la Maria non voglia rubarti il Michele? Ah, gli uomini sono deboli, figlia mia. Ma ti sposerà? E tu lo ami? Perché non impari a cucinare? Guarda che un uomo non ti sposa se non impari a cucinare. E non mangiarti le unghie, se no su quel dito nessuno ci metterà mai un anello. Stai mangiando adesso? Stai mangiando abbastanza? Guarda che sembri più magra del solito. Sei agitata? C'è qualcosa che non va. E per il Michele, vedi? Te l'avevo detto io che non puoi fidarti della Maria e nemmeno degli uomini. Non preoccuparti, troveremo una soluzione. Insieme si risolve tutto, figlia mia, ma devi parlarmi, parlami. Devi promettermi che mangerai di più e imparerai a cucinare e smettila con quelle unghie. Mia sorella con mia madre fa l'amica e risponde a ogni singola domanda. Mia madre con me non ci prova neanche più perché io le dico che ho le parole in testa, che lei me le sta sporcando e finisce sempre che mia madre si mette a piangere dicendo che sono speciale. Con speciale intende stupido e forse pure un po' strano, ma non è affatto vero che sono speciale. Non sono neanche stupido e non sono strano. Non sono nemmeno antipatico, come dice mia sorella, anche se odio quando la gente dice il Michele invece che Michele. È una cosa che proprio non ce la faccio. La odio. Solo gli scemi e gli ignoranti dicono il Michele invece che Michele. Mia madre infatti è sia scema che ignorante e dice il Michele, la Maria e mi sporca i nomi Michele e Maria. Ed ecco finalmente l'incontro tra Paolo Prescher e Mira, piena glossa. L'orologio dice che sono le 9:05. In biblioteca è rimasta solo Mira, che si avvicina e mi chiede, con due occhi enormi, se posso fare uno strappo alla regola del prestito. Bitte, bitte, mi dice, con gli occhi sempre più grandi e il tono sempre più supplichevole. Il libro le serve assolutamente per la tesi e non c'è altrove. Bitte, bitte, ripete, e io continuo a sorridere e forse sorrido un po' più di prima. Worüber schreibst du deine Masterarbeit? Le chiedo. E lei, quasi gridando, con una voce vera e forte, «Ma sei italiano?» Tre parole pulitissime, limpide come l'acqua. Non ci posso credere, non mi è mai successo. Un po' come quando leggevo il libro sul lupo con un occhio solo e c'era Jan a casa mia ed eravamo felici. Ma ora non sto leggendo e lei non è Jan. Parla pulito, Mira, e pulisce quando parla. Le parole pulite sono così. Dici una cosa e intendi quella cosa. Sono vere e limpide. Non ci sono associazioni mentali che le rovinano, che le macchiano o che le sporcano. Quando Mira dice italiano, intende italiano. E non è come quando lo diceva mia madre e io pensavo alla dichiarazione, a Bolzano, a tutto il dolore. È una cosa nuova che capisco. Mi sento bene, anche se avverto un vuoto nella pancia che invece non capisco proprio. Le dico «Ne, bin ich nichts» e intanto penso alle parole pulite. Le porgo il libro. Lei mi sorride e dice «Grazie, ti devo una birra». «Alles klar, gerne», dico. Ma in realtà penso che a me la birra, come il miele, fa proprio schifo. «Ora, ti va?» «Was genau?» «Smettila, dai, lo so che mi capisci. Allora questa birra?» Insiste. «Heute geht's bei mir leider nicht». Mento. Per fortuna non mi chiede perché. Non saprei proprio cosa inventarmi e mi scoprirebbe subito e allora dovrei spiegare dell'italiano e di papà e queste non sono mica cose che si dicono così. Mira mi dice «Ah, ok, e domani?» Io mi agito, ma le rispondo «Gerne, dann bis morgen». E mi accorgo che così è ancora peggio perché ho appena preso appuntamento con una ragazza e sarebbe stato molto meglio dirle subito di sì per oggi o dirle di no per sempre. E già penso a come fare per domani. Mira si siede per terra, davanti all'armadietto. E sparpaglia sul pavimento libri e matite, il cellulare, le chiavi, monetine e altri oggetti. Io la guardo. Non ho fretta di chiudere la biblioteca, anche se un po' mi vergogno perché non so che cosa fare e non voglio che lei pensi che sono un maniaco che la fissa. Quindi fingo di controllare che le finestre siano chiuse. Quando finisco, il suo zaino è quasi pronto. Mira mi sorride e dice «Sono un disastro, scusa». A me piacciono i disastri, penso, ma mi limito a sorridere. Poi chiude lo zaino, se lo mette in spalla e mi saluta. La saluto anch'io e chiudo la biblioteca. Consiglio di leggere questo bellissimo romanzo in biblioteca. Lì avrete il silenzio necessario per far esplodere il flusso di pensieri, di parole, di rabbia, d'amore, di vita di Paolo Prescher. Lì sarete nel luogo adatto a vedere la scena dell'incontro tra lui e Mira piena glossa. Buona lettura. Prima di passare all'inchiesta poetica, è doveroso ricordarvi che 10 libri e 10 autori all'autoradio si presentarono. Una fu Maddalena Fingerle, solo 3 ne restarono. L'inchiesta poetica ci porta a conversare con Elisa Macadan. Elisa è una poetessa moldava con residenza a Bucarest, scrive in italiano, in francese e in romeno. L'abbiamo ospitata per il suo ultimo lavoro, In ginocchio fino all'arcobaleno, pubblicato da Passigli Editori. Benvenuta Elisa Macadan ad Arcipelago Libri. È un grande piacere accoglierti qui nella casa dell'Autoradio. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie.
Grazie a te. Elisa Macadan e le lingue. Hai appreso, se non sbaglio, nell'ordine il moldavo, quella parlata dai nonni, poi il romeno a 6 anni a scuola e con tua mamma, la possiamo definire lingua madre. E a 8 anni hai composto in romeno i primi versi. Poi hai studiato il russo, a 20 anni l'hai anche insegnato. Hai preso da ragazza lezioni private di francese. Sei entrata in contatto con l'italiano grazie a una professoressa di italiano durante una vacanza premio in un castello dei Carpazi. Poi l'inglese all'inizio degli anni 80, perché come succede in Scandinavia tuttora, i film vengono proiettati in lingua originale. Ho riassunto bene il tuo rapporto con le lingue? La lingua è importante anche dal punto di vista identitario?
Hai assunto benissimo questo, diciamo, questo viaggio nelle lingue. Questo viaggio con le lingue. Quale sarebbe, diciamo, questo nesso fra identità e l'uso di un linguaggio o vari linguaggi? Secondo me, l'identità di una persona non è data dal linguaggio. Noi abbiamo altre dimensioni che ci danno la dimensione umana. Per me la lingua è uno strumento. Ho avvertito sempre, ho percepito le parole come una specie di materiale mentre si è bambini non abbiamo questa percezione, perché quando si impara a parlare il bambino si meraviglia più di quelli che li stanno intorno per ascoltare le prime parole. Per il bambino è un'avventura pronunciare le prime parole, però in quello che mi riguarda sì, vivendo in campagna con i nonni dove si parlava un moldavo stretto, una parlata regionale, vivendo in un ceto contadino e arcaico in qualche modo, e tradizionalista, chiuso, parliamo della fine degli anni 60, certo che il passaggio alla lingua romena, che era lingua nazionale di istituzione scolastica, è stato più che una scoperta, è stato un trauma, perché un bambino quando viene tolto da qualcosa che è familiare lo risente come un trauma. Non avendo intorno a me persone che facevano lavori intellettuali, non ho avuto forme di imitazione. Io sono rimasta dentro a questa specie di gioco, anche nella scuola primaria e media, che consisteva nel organizzare, inventare, scoprire nuove parole. Cos'è imparare un linguaggio? È praticamente scoprire nuove parole. Così si impara una lingua, prima di passare, non so, a norme di grammatica, di ortografia, queste cose di teoria linguistica che sono avanzate. Noi parliamo dei primi passi. I primi passi sono una forma di gioco. Per alcuni giocare con le parole può essere una forma di divertimento pazzesco, no? Per gli altri, che di natura più timidi, ma qua parliamo di giocare in solitudine con il linguaggio, con il nuovo linguaggio, no? Il nuovo linguaggio che tu scopri, perché giustamente mi potevo manifestare a scuola, no? Con la lingua nuova.
E quindi, scusa, quello con la poesia è stato un approccio giocoso?
Sì, è stato un approccio giocoso di sicuro. Ti dirò per quale motivo. Prima di tutto perché nella Romania comunista il programma educazionale comprendeva tante volte manifestazioni e delle attività in qualche modo extrascolastiche, ma che significavano partecipare del bambino, non dell'alunno, alla comunità. E la partecipazione dei bambini, al di là di piccoli lavori per la comunità, per la scuola, consisteva anche portare le proprie creazioni letterarie, artistiche, musicali, a chi? Dedicate al Presidente della Repubblica, al Partito Comunista, erano cose obbligatorie. Ogni bambino doveva esprimere un lato della sua personalità in prodotti piccoli, alcuni con la musica, altri con l'educazione fisica e sport, cioè ognuno a seconda del talento che poteva avere. E diciamo che la scoperta di questa mia familiarità con la parola è accaduta praticamente nelle, come dicevi prima, intorno ai 8 anni. È lì che mi sono scoperta questa facilità, soprattutto nel fare le rime, cioè scrivere poesia in ritmo e in metro classico, no? Seguendo sì, alcuni schemi, e giustamente su temi e su argomenti che erano del giorno. Più o meno questo è stato l'inizio.
Poi un altro gioco, però, che mi sembra molto serio, è quello che hai fatto in un'intervista associando lingue e colori. L'italiano, ad esempio, l'hai abbinato allo zaffiro, al blu con iridescenze bianche, come il mare d'estate. Ecco, questi accostamenti sono dovuti magari alla conoscenza della lingua, quindi a livello fisico-geografico, oppure i suoni dell'italiano ti portano, ti cullano come le onde del mare, magari.
Esatto, non c'entrano niente con la conoscenza profonda della lingua, perché farò una confessione, un'altra, che non è, mi hai fatto ricordare quell'episodio, no, delle prime poesie, cos'erano, che erano poesie patriottiche, una cosa che non so di averla detta finora. Comunque, parlando di questa associazione fra suoni e paesi, paesi e colori, questo è stato, in quell'intervista, era stato il mio momento, chiamiamolo, di ispirazione creativo. Così mi è venuto esattamente nel momento in cui rispondevo alla domanda. È stato il momento mio creativo mentre rispondevo a quella domanda.
Poi tu, appunto, scrivi poesie in italiano, in francese e in romeno. Ti volevo chiedere come avviene la scelta della lingua per i tuoi componimenti. Ad esempio, può nascere una poesia in italiano a San Pietroburgo? Può nascere una poesia francese a Roma?
Assolutamente sì. Essere in modo fisico nel determinato paese nella cui lingua scrivi? Assolutamente no, e ti farò questo esempio, che dal momento in cui io sono tornata a Bucarest, perché ho visto 10 anni in Italia, no? Dal momento in cui sono tornata a Bucarest io ho accelerato, ma non perché ho voluto, è venuto naturale accelerare la scrittura unicamente in italiano, soprattutto in italiano, perché era una forma di compensazione, perché mi mancava molto questo paese. Cioè noi non facciamo...
È un modo per rimanere attaccati, per continuare a nutrirla.
Esatto.
Entriamo nel tuo ultimo lavoro, in questa raccolta, In ginocchio fino all'arcobaleno, che non è un verso tratto da una poesia, cosa che di solito si fa, ma la ricavi dall'epigrafe, che è un dialogo tra la nonna e la nipote, penso sia tu la nipote.
Quindi ti volevo
chiedere questa espressione, perché a un certo punto la nonna dice, la bambina vuole toccare l'arcobaleno, vuole prenderlo, vuole avvicinarsi, e la nonna dice non si può fare, ma se ci vai fin lì in ginocchio tornerai maschietto. Ci spieghi la storia che ti raccontava tua nonna?
Cioè, questa conversazione è stato il mio dialogo con la nonna. Ricordo esattamente il momento, era davanti al cortile, no, della casa dei miei genitori, quando lei mi doveva lasciare lì.
Questa, quindi, tra l'altro, ti è stata raccontata in moldavo, nella parlata moldava.
In moldavo, okay. È una specie di credenza popolare. Ho capito che non solo moldava, apparentemente è diffusa su un territorio più ampio, ma anche in Romania c'è questa credenza mitica popolare che nel momento in cui si arriva all'arcobaleno, in ginocchio, uno può cambiare il sesso. Cosa è bellissima, che in questo libro non ci sono altri connotati se non quella incredibile per me metafora di un'altra vita, che ci sarà, che verrà in qualche modo.
Entrando più nei dettagli del libro, è diviso in 3 sezioni: il viso del cuore, il sonno dell'orologio e l'ossimorico tristezza felice. Ecco, chi ha lavorato su questa scelta, su questa tripartizione del libro? Tu?
Io sono l'autrice di queste cose. Prima di tutto ho dovuto fare questo lavoro da sempre con i miei libri, perché non avendo titoli, hai notato che non ci sono titoli. Allora dico, ma se io mi sono sottratta sempre a questa cosa, perché è difficile scegliere un titolo, soprattutto quando lo sappiamo, quelli che abbiamo lavorato, lavoriamo nella stampa, quella scritta, no? È difficile scegliere dei buon titoli. E allora dico, se io non faccio questo sforzo per ogni testo, allora faccio che trovo titoli per le sezioni e ci provo proprio a essere molto ispirata. E io dico, attenzione, quindi questi titoli non hanno quasi sempre un legame diretto con la sezione, cioè con il contenuto, con i testi di quella sezione, però possono dare un orientamento e possono mettere il lettore in un certo stato di spirito quando inizia quella sezione. Mi sembrano carini, non so come sono percepiti.
Beh, tristezza felice, ma... e poi c'è anche, non ho detto, ma c'è quel sottotitolo, diciamo, io salmo, tu salmi, quel verbo.
Questo è un altro gioco esatto, che mi piace molto, è venuto così senza pensare troppo.
Questo salmodiare, questo salmare si rifà al lessico, che è molto ricco, quello religioso, perché ci sono molti lemmi legati alla religione, e quindi è un bel titolo secondo me. Ma a proposito della lingua dei suoni di cui parlavamo prima, leggo appunto la poesia, cui il primo verso fa: la morte è di casa. La seconda parte, sentite come suonano i versi di Elisa Macadan: sparge sogni sofferti, spinge silenziosa soffitti, sorge sole selenico, spira sul solco, schegge stridenti, sabbie sommosse, scendono schizzando sacrifici solubili, solitari ascendo scale serafiche. Ora, questo suono, l'allitterazione continua.
L'allitterazione in esse,
La mia domanda è: quanto però il poeta rischia di lasciarsi trascinare dal suono e magari perdere il senso? Quanto il poeta deve lavorare affinché il suono non lo trascini lontano?
Per me almeno prima viene il senso profondo che si avverte, no, mentalmente, prima di mettere qualcosa, di tirar fuori una parola, prima di scriverla, no, di pensare la parola, c'è un'idea, una sensazione, c'è qualcosa che mi spinge ad andare in quella direzione. Io credo che ognuno in qualche modo sa, una specie di istinto, credo questo. Non è una questione che si impara, non credo che le scuole di scrittura creativa, di quello che è, io, cioè, ho tutto il rispetto per tutti questi fenomeni non nati intorno alla scrittura, però credo fondamentalmente, in qualche modo l'ho espresso all'inizio del nostro incontro, credo fondamentalmente in quello che si è, che si ha dentro e che magari può essere aiutato. Ci sono circostanze, non sappiamo, tramite persone, tramite eventi della vita che ti spingono e ti aiutano a tirar fuori quel qualcosa che c'è in ognuno. E per questo dico che non credo purtroppo che la scrittura è per tutti, purtroppo è diventata una cosa per tutti e poi è diventata, cioè sì, è alla portata di tutti, nel senso che ognuno può scrivere, ma fra scrivere per sé e pubblicare penso che ci sia una distanza enorme. Questo è il passo su cui si deve riflettere.
In un'altra poesia, quella che inizia con "il sonnologo mi ha detto di alzarmi dal letto", mi sembrano versi politici. "Il nonno mi diceva di contare ogni capo del gregge di pecore bianche", e qui il dubbio riappare. "Le pecore bianche non fanno più un gregge, ma una società civile, e non finirò mai di contarle prima di addormentarmi, ma me ne esco di nuovo, conto le nere, col buio che fa nella stanza, nella politica, nel paese, nel mondo. La miglior cosa da fare è prendere sonno di corsa". Ora, queste pecore vestite di nero che stanno prendendo il sopravvento in Europa, ma è meglio davvero chiudere gli occhi oppure meglio restare svegli?
No, guarda, no, siamo in un altro punto, non c'è più da contare niente. Questo era un anno fa quando scrivevo il libro, però nel frattempo sono successe delle cose. No, bisogna rimanere svegli, questo sì, perché secondo me quello che sta succedendo, abbiamo chiacchierato così in una chiave ottimistica, no?
Sì.
E tu ora mi hai portato su quel campo, in quel campo dove nelle mie raccolte precedenti, anche in questo un po', però da un po' di tempo ho rinunciato, no? Prima mi era stato detto che scrivo una poesia civile, una poesia d'impegno, che scrivo una poesia che tante volte i miei testi sono dei piccoli reportage, non lo so, tante cose. E quindi io pensavo che in questo probabilmente non ci siano, non so se ci sono altri testi di questa, così, con un contenuto che manda alla situazione politico, sociale, economica e così via. Cosa che ti posso dire? Noi, tutti noi, dobbiamo avere fiducia che le cose, quando sfuggono al nostro controllo, c'è un'entità, chiamiamola così, che arriva a un certo punto e mette le cose in regola, sì, mette le cose a posto. Io credo così, mi piace credere così.
Un altro verso che mi è piaciuto molto è "dammi il libro, ti do la natura". In questo scambio chi ci guadagnerebbe di più? Tu preferiresti ricevere il libro o immergerti nella natura?
Lì hai visto che faccio riferimento al libro.
Il libro con la L maiuscola, sì, perché poco prima citi gli dei scomparsi nei cieli.
Sì, e quindi niente, io penso che alla fine, in fin dei conti, il libro è stato scritto, noi proviamo solo a capire qualcosa, anche così, scrivicchiando così, non lo sto provando, a pubblicare qualcosa, a farci sentire che abbiamo un'opinione, che abbiamo un parere. Ma il libro è lì e quindi bisogna tendere la mano, aprirlo, e poi bisogna avere la guida, che per avere la guida dobbiamo rimanere svegli. Altrimenti la natura, sì, certo, siamo qui per un po' di tempo, siamo qui, siamo arrivati, però passiamo di qua.
È un verso che torna spesso, tre volte, è sul concetto che il nord si sposta, quindi veramente sembra che dobbiamo cercare un centro o comunque un punto
da raggiungere. Un centro spirituale,
esatto.
Sì, un centro spirituale più che geografico. Padu tu geografico, praticamente per niente geografico.
E un altro verso, ecco, per finire, andiamo verso la chiusura, su una poesia che parla, diciamo, della Trinità. Il tre sta solo per consolazione, per non dire che anche Dio è solo. Tre c'è nelle fiabe, sono tentativi, fratelli, desideri, Trinità sulle tele. E poi arriva folgorante questo verso che mi è piaciuto moltissimo. Una Trinità di morte, amore e vita. L'amore trascende la vita e supera la morte?
Assolutamente, assolutamente, una trinità d'amore, vita e morte sono le faccettature della stessa, e l'amore c'è dentro, io così vedo questa trinità, perché non esiste la vita, cioè non può esistere vita senza la morte, una non può esistere senza l'altra, è una cosa
E in mezzo
interchangeable,
è intercambiabile, sì, e in mezzo l'amore ci permette anche di andare al di là di questa dicotomia. Benissimo, se per concludere ci vuoi fare dono di regalarci la lettura di una poesia a tua scelta.
Sì, grazie. Vorrei leggere per gli ascoltatori e per voi un inedito. E questo
Benissimo.
inedito l'ho trovato prima di cominciare l'incontro con voi. E mi è sembrata ora, quando l'ho riletto, una specie di definizione della poesia.
Anche questa non ha il titolo? Non ha il titolo?
No, no, no,
Ok.
rigorosamente senza titoli.
Benissimo.
Alzo una montagna in riva al mare. E dalla sua cima volo all'istante nel cuore di una parola muta. Le mattine piansero a lungo. E un quarantaine sans compter les nuits, un sole solitario, raccontò le mezze storie fin qui.
Grazie mille di questo dono, di questo inedito. E anche qui due lingue presenti nella poesia, ecco.
Il francese
Il
che tu
francese.
poi, che poi ti sei innamorato, suppongo.
Sì,
Sì.
assolutamente. Grazie mille per aver accettato, per aver speso del tempo con noi.
Ma io
Grazie per
vi
la
ringrazio, ti
poesia. A
ringrazio di cuore e
presto.
arrivederci.
Arrivederci. Termina qui la settima puntata di Arcipelago Libri. Vi ringraziamo dell'ascolto e vi ricordiamo che questa e le altre puntate sono disponibili su lautoradio.net, gemininetwork.it e su tutti i social. Lasciate pure commenti, impressioni, suggerimenti sulla pagina Facebook di Arcipelago Libri.